A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un buongiorno, bentrovati a tutte e a tutti da Sara Milanese. A come Atlante, come ogni giovedì, vi porta in Africa. Oggi parleremo di Africa e fonti rinnovabili, di una crescita per quel che riguarda soprattutto il solare che davvero nel 2025 ha battuto tutti i record. Prima però volevo darvi alcune delle informazioni, delle notizie che arrivano dal continente nelle ultime ore. Ieri in Sudan c'è stato un pesantissimo attacco con droni attribuito alle forze paramilitari sudanesi che nel Kordofan settentrionale ha ucciso almeno due bambini. Questa regione è attualmente il campo di battaglia più duro, più violento nella guerra civile che va avanti ormai da aprile 2023. Torneremo presto a parlare anche in questa trasmissione del conflitto, sapete che lo facciamo ciclicamente. Andiamo invece in Madagascar, dove diciamo dopo il Mozambico anche qui è stato colpito il paese da un altro ciclone. Ci sono una trentina almeno di vittime, è stata colpita in particolare la seconda città più grande del paese, Toamasina. Ecco, i venti sono stati potentissimi, 250 km orari, hanno di fatto devastato questa città portuale di quasi 400.000 abitanti. Risultano ancora almeno 15 dispersi e diversi feriti.
We are glad to be here. We are so happy to be here.
E poi chiudiamo questa pagina di brevissime notizie che arrivano dall'Africa con un omaggio a Ebo Taylor, chitarrista e compositore ghanese, uno dei nomi più noti dell'Afrobeat, che è morto domenica 8 febbraio a 90 anni. In Ghana la sua popolarità è arrivata all'apice soprattutto tra gli anni 50 e 60 e chiaramente dobbiamo ricordare in particolare la sua collaborazione con Fela Kuti, che tra l'altro proprio la scorsa settimana, quasi 30 anni dalla morte, è diventato il primo artista africano a ricevere il prestigioso Grammy. E allora è con l'Afrobeat di Ebo Taylor che accogliamo la nostra ospite di oggi, Novella Gianfranceschi, giornalista freelance che si occupa di crisi climatica e di questioni ambientali. Buongiorno, benvenuta Novella.
Buongiorno a tutti e tutte, grazie.
Grazie a te per essere qui con noi questa mattina. Con te vorremmo partire dai dati del Global Solar Council, rapporto che è stato presentato pochi giorni fa, che appunto, come anticipavo in apertura di trasmissione, certifica una crescita record del fotovoltaico in Africa, la più rapida mai osservata, si parla del più 54%. Poi il rapporto è pieno di dati, chiaramente guarda soprattutto alle prospettive del mercato africano per il solare nel prossimo triennio. Noi però vorremmo partire con te per chiederti una fotografia della situazione attuale. Ci puoi aiutare a capire dove si concentrano gli impianti fotovoltaici nel continente, quali sono i paesi leader, come si è riusciti ad avere una crescita tale nell'ultimo anno?
Sì, guarda, come dicevi, il 2025 è stato l'anno più veloce di sempre per quanto riguarda la crescita del solare in Africa. Riportavi i dati raccolti dal Global Solar Council e poi ripresi da diversi giornali. Quindi le nuove installazioni solari sono cresciute del 54% nel 2025, hanno aggiunto circa 4 gigawatt e mezzo solo nello scorso anno di capacità solare per avere un confronto, quella cumulativa di energia solare installata è stimata sui circa 60-63 gigawatt nel 2026. Quindi il continente ha comunque risorse solari enormi,
Certo.
però il fotovoltaico pesa ancora poco sulla produzione elettrica complessiva africana. Mi chiedevi dei paesi che stanno trainando questa produzione di energia rinnovabile, possiamo citare tra tutti gli stati del Nord Africa come Egitto, Marocco, Algeria, ma anche poi la Nigeria e il Sudafrica su tutti, che è il primo paese per nuove installazioni in Africa e nel 2025 ha aggiunto 1,6 gigawatt di impianti fotovoltaici. Quindi, per darti un po' un'idea di come è messo questo paese, bisogna sapere che il Sudafrica ha una rete elettrica nazionale che è ancora molto dipendente dal carbone, e l'utility statale è fortemente corrotta e indebitata, quindi spesso toglie la corrente elettrica provocando diversi blackout in tutto il paese. Quello che si è La soluzione che hanno trovato nelle città sudafricane è installare impianti solari sui tetti delle abitazioni, che quindi cercano di compensare questa mancanza di elettricità da parte dello Stato. Il problema è che molta di questa energia viene oggi sprecata perché gli impianti sulle abitazioni producono energia, ma poi quell'energia, se non viene utilizzata,
Certo.
va appunto a perdersi. Cioè, si stima che circa il 40% dell'energia in più viene persa. Quindi una delle cose su cui si deve lavorare e si sta cercando di lavorare è cercare appunto di condividere l'energia tra le case, tra le automobili, quindi avere anche un comparto auto elettrica che possa essere collegata poi con gli impianti di energia solare e creare appunto questa sorta, se vogliamo fare un'analogia con un sistema idrico, cioè una sorta di sistema di tubature che possa poi portare l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici da una parte all'altra nelle città. E per fare questo ci servono soldi, servono investimenti e tecnologie, e infatti uno dei problemi appunto sul continente africano è proprio la mancanza di risorse
Finanziamenti.
economiche e di investimenti. E la cosa interessante è che il tipo di crescita che stiamo vedendo in Africa rispetto all'energia solare è che è tutta energia, cioè la maggior parte di questa energia è prodotta da moduli fotovoltaici chiamati mini grid, quindi sono appunto piccoli moduli gestiti da famiglie, da case o da piccole imprese, e quindi è una transizione domestica, ma non è ancora una transizione industriale. Per fare una transizione energetica industriale c'è bisogno di una rete molto più grande, di un sistema appunto che collega l'energia, che riesca ad accumularla, e per ottenere questa rete servono investimenti.
Assolutamente. E guarda, però l'immagine che ci rimandi è quanto più azzeccata, perché tutti abbiamo presente, no? Questi pannelli su anche semplicemente baracche o anche in quartieri molto popolari, e spesso vengono presentati come una soluzione ad un problema che in tutto il continente c'è, e tu ce lo ricordavi, blackout che sono bene o male strutturali, se non addirittura intere comunità che non hanno accesso, non sono collegate all'energia elettrica. Ecco, in questo modo ci hai spiegato anche perché in effetti questa, per quanto possa essere una soluzione che permette, no, di fare un salto, di ridurre il gap che c'è ancora in molti paesi africani, non è una soluzione definitiva, perché è una soluzione piccola che va a risolvere dei piccoli problemi anche a livello familiare, ma che non risolve invece problemi più grossi, quello dell'accesso costante all'elettricità. Il solare è chiaramente una risorsa presente in tutto il continente, non è l'unica risorsa rinnovabile però che viene sfruttata nel continente. Mi viene in mente, il primo pensiero è alla diga in Etiopia, che è stata inaugurata proprio pochi mesi fa, proprio all'interno dell'Africa Climate Summit. che si è tenuto proprio ad Addis Abeba. Questo è un altro degli esempi delle potenzialità, no, che il continente ha per quel che riguarda le energie rinnovabili.
Sì, come dicevi appunto, non c'è soltanto il solare, ma il continente africano ha potenzialmente tante risorse anche legate all'idroelettrico, citavi la diga in Etiopia, ma anche nel bacino del Congo ci sono diverse centrali in costruzione, poi c'è l'energia geotermica e si può citare il caso del Kenya e poi ovviamente l'eolico nei paesi del Nord Africa, nel Corno d'Africa e anche in parte appunto in Sudafrica. Sì, e come ricordavi prima, poi c'è il problema dell'accesso all'elettrificazione, ci sono ancora 600 milioni di persone che vivono senza elettricità in Africa, quindi il tema poi diventa anche una sorta di domanda politica come arriva l'energia, a che prezzo, chi rendiamo accessibile l'energia per tutti e tutte. Per questo si discute anche spesso nei congressi, nelle conferenze internazionali sul clima, di finanza per l'adattamento e la transizione, e si parla di ridurre il debito dei paesi africani e ridurre i tassi di interesse, perché uno dei problemi è che in molti paesi africani c'è un rischio percepito che fa salire i tassi di interesse e quindi rende difficili gli investimenti e i finanziamenti in reti, batterie e tutti i sistemi legati alla transizione energetica, alle energie rinnovabili. Quindi, nonostante il potenziale solare, idroelettrico, geotermico, l'Africa continua a ricevere una piccola quota di investimenti globali in energia pulita, si parla di solo il 2% per fare dei numeri rispetto agli investimenti totali a livello globale.
E come giustamente ricordavi, alle COP in particolare il tema del finanziamento dei fondi loss and damage, che anche in parte, no, dovrebbero andare a sostenere questa transizione anche per l'Africa, purtroppo è un tema estremamente dibattuto. È sempre difficile riuscire a portare a casa un po' di fondi in più, e poi dalle carte, dalle promesse, no, sulla carta, delle promesse di finanziamenti sulla carta, difficile riuscire a raggiungere. Sono pochi paesi che poi prestano davvero, no? Riescono a realizzare le promesse che poi nei congressi, nei consessi invece si impegnano a portare avanti. Ecco, dicevamo altre fonti, e ci sono paesi però, ci sono grandi potenze che cercano di investire in questo ambito anche in Africa. Viene in mente subito la Cina.
Sì, parlavi appunto delle risorse stanziate dai paesi rispetto alla transizione invece di stati vulnerabili e meno responsabili della crisi climatica, ed è sicuramente un tema. Ci sono grandi potenze, grandi economie come la Cina su tutti, che sta investendo tantissimo in tutti i sistemi ad energia rinnovabile, ed ha un ruolo enorme anche per quanto riguarda la crescita del solare in Africa. Gran parte dei pannelli solari che arrivano in Africa sono prodotti in Cina, perché in Cina, grazie a un'economia di scala enorme e ai sussidi pubblici, i pannelli costano meno, quindi hanno un accesso economicamente prioritario con i paesi africani, sono disponibili in grandi volumi proprio per questa capacità produttiva cinese enorme, e ormai hanno delle catene logistiche già strutturate con i mercati africani, quindi si è creato questo mercato che è strettamente correlato con la crescita di cui abbiamo parlato di energia solare in Africa. E la domanda però che ci si fa è che comunque ancora oggi c'è una dipendenza tecnologica dell'Africa verso la Cina, e quindi la Cina consolida la propria influenza sul continente, però ci si chiede se poi questa espansione del solare e delle rinnovabili in Africa si tradurrà anche in una filiera locale, oppure se invece il continente resterà dipendente da un paese estero. E d'altra parte la filiera invece dell'Unione Europea è molto meno rodata, i pannelli europei sono più costosi. Quello che fa l'Unione Europea è cercare di stanziare dei fondi, dei soldi per la transizione in Africa. Si parla di questo pacchetto da 550 milioni di euro che fa parte di una strategia che si chiama Global Gateway, che è il piano europeo per la sostenibilità, lo sviluppo sostenibile. E poi dall'altra parte ci sono le banche multilaterali come la Banca Mondiale, che comunque hanno dei programmi per uno su tutti, si chiama Mission 300, per portare elettricità a 300 milioni di persone nel continente, e quindi cercano di abbassare i tassi di interesse, avere dei canali preferenziali per appunto dei prestiti per la transizione energetica, e si sta cercando di andare avanti così. Detto questo, l'importante sarebbe anche fare una transizione che, come dicevamo, dovrebbe essere il più giusta e equa possibile,
Sì.
quindi mantenendo, cercando di tutelare i diritti delle comunità locali senza fare quello che viene chiamato land grabbing, green grabbing, cioè costruire grandi progetti su alcuni territori del continente africano, però senza. Cioè, riducendo poi i diritti delle comunità magari rurali o pastorali e senza dare benefici poi a queste popolazioni.
Ecco, direi che questa è assolutamente un punto che dovevamo per forza toccare. Ricordiamo in particolare la lotta dei Masai in Kenya, che hanno denunciato più volte, no, lo sfratto dalle proprie terre anche per la creazione di parchi fotovoltaici o eolici. E questo è purtroppo un tema che resta presente sul continente, che rischia di ripetersi.
Sì, esatto, il rischio è sempre quello per cui c'è una sorta di neocolonialismo rispetto ai paesi africani, si fanno investimenti, ma questi investimenti poi vanno a beneficio soltanto di paesi esteri oppure di aziende estere che hanno fatto questo investimento. In Italia si parla tanto del Piano Mattei per l'Africa, in cui diversi attori, diverse compagnie, con il sussidio poi di appunto il Ministero degli Esteri o ministeri italiani, cercano di fare investimenti in Africa, ma ancora non è chiaro se poi questi progetti che sono legati anche alla transizione energetica, a tutte le tecniche agricole e appunto molto spesso al settore energetico abbiano poi ricadute e benefici nel continente e non solo fuori dal continente, ecco.
Grazie Novella, molto chiaro. Allora continueremo a mantenere monitorato e anche a denunciare quando questa transizione sarà palesemente ingiusta invece di andare nella direzione che ci aspettiamo. Grazie intanto per essere stata nostra ospite, speriamo di avere
Ciao,
occasione di ricontattarti presto.
grazie a voi, ciao.
Novella Gianfranceschi, giornalista freelance ed esperta di tematiche e di questioni climatiche. Noi ci avviamo alla conclusione di questa puntata, ma chiudiamo con un'altra pagina musicale. Tra un mese esce il nuovo album dei Tinari Wen, è il loro decimo album in studio, si intitola Hogar. E c'è già un primo singolo. Ci racconta tutto Claudio Agostoni.
I Tinari Wen sono un collettivo musicale Tuareg del Mali, pionieri del genere blues del deserto, nato negli anni Ottanta nei campi profughi libici-algerini. Il gruppo ha unito le chitarre elettriche a ritmi tradizionali, cantando di esilio, ribellione e identità Tuareg. A metà marzo esce Hogar, il loro decimo album da studio, con cui tornano ai loro primi anni di composizione di canzoni con chitarre acustiche e canti collettivi attorno al fuoco del deserto. È già disponibile il singolo Sagarat Hassan, una canzone tradizionale sudanese caratterizzata dalla voce melodiosa di Sulafa Elias, un'eccezionale cantante e suonatrice di oud sudanese che ora vive in esilio in Francia. La voce femminile è molto importante nella musica tradizionale Tuareg, ma oggi è sempre più difficile trovare cantanti donne a causa delle restrizioni imposte al loro canto e alla loro formazione. I Tinari Wen da sempre hanno inserito nei loro lavori colleghe donne, come la cantante e poetessa Wonu Walet Sidati, che in passato ha registrato e fatto tournée con loro, e Nunu Kaola, che compare anche in questo album. Sagarat Hassan è un canto tradizionale portato dal Sudan al Sahara. 35 anni fa, Japonaise, uno dei fondatori dei Tinariwin, deceduto 4 anni fa, era ad Al-Kufra, una città al confine tra Sudan e Libia. A quel tempo stava iniziando a imparare a suonare la chitarra. Incontrò un musicista che suonava questo brano. Gli piacque così tanto che lo imparò. Poi lo suonò più e più volte, permettendo a questo brano di viaggiare e sopravvivere.
طمط ولا سلاد للدينا دا كيترا ولا ركج ليما دا كيترا ولا ركج ليما
شعرها الأشقر
الأرواح من دون أن تنظر
دكيت السوفا مدن تيلا دكيت السوفا مدن تيلا فالورجة ويلا كفيت بطينا ساكتنا جما ورجينا
شعرها الأشقر
E sulle ultime note di questo brano dei Tinariwen, allora noi ci salutiamo. Grazie a tutti per l'ascolto da Sara Milanese. Ci ritroviamo giovedì prossimo con A Come Africa.
يا حلوة العينين